Buonasera, proseguiamo questa sera la lettura e commento ai Pirkei Avot, alle massime dei padri, questo trattato che leggiamo nel periodo che va da Pesach a Shavuot, e questa sera analizzeremo due Mishnayot del secondo capitolo, la 8 e la 9. Ci sono anche delle divisioni diverse per ciò che riguarda queste Mishnayot, ma diciamo così sono l'elemento che tiene insieme tutte queste Mishnayot è la figura di un grande maestro della storia ebraica come Rabban Yohanan ben Zakkai. Infatti cominciamo con questa prima parte della Mishnah 8 che ci dice: Rabban Yohanan ben Zakkai kibel me'ilel umishamai ua yaomer im lamadta Torah harbe al tachazik Torah liasmach ki lekach nozarta. La traduzione che adesso scorriamo in basso di questa Mishnah dice: Rabban Yohanan, figlio di Zakkai, ricevette la tradizione da Hillel e da Shammai. Egli soleva dire: se hai studiato molto la Torah, la legge, non fartene un merito, perché per tale scopo fosti creato. Rabban Yohanan ben Zakkai probabilmente è nato sul principio dell'era volgare e forse, secondo diverse tradizioni, sarebbe morto intorno all'anno 80 dell'era volgare oppure intorno all'anno 110. Si racconta che sia stato l'allievo più giovane di Hillel e visse un periodo cruciale della storia ebraica come quella della rivolta ebraica contro Roma. Tuttavia, Rabban Yohanan ben Zakkai apparteneva a quel partito della pace, cosiddetto della pace. Perché? Perché lui riteneva che questo conflitto contro Roma sarebbe stato disastroso e troppo lungo da sopportare per le esigue forze dei combattenti ebrei di quell'epoca. Ed esortava appunto il popolo a non continuare una guerra considerata, diciamo così, persa in partenza militarmente. E quando vide che la disfatta, la catastrofe si avvicinava, fece un tentativo, addirittura presso il nemico stesso, per salvare, diciamo così, l'idea di Israele. Rabban Yohanan ben Zakkai, come dicono alcuni storici, era un amico della pace, certamente, non però della specie di Giuseppe Flavio, perché Yohanan ben Zakkai era sì un pacifista, come lo era anche Giuseppe Flavio, però Giuseppe Flavio era amico dei romani, mentre Rabban Yohanan ben Zakkai era nemico della cultura romana, da cui voleva che l'ebraismo fosse dissociato e staccato completamente. Il dominio di Roma in quell'epoca era molto molto pesante e il problema della disfatta da un punto di vista politico del popolo ebraico avrebbe poi determinato anche la disfatta dal punto di vista socioculturale. E Rabban Yohanan ben Zakkai comincia ad operare quantomeno non potendo salvare popolo ebraico o lo Stato ebraico, diciamo così, dal punto di vista politico, si adoperò per salvarlo dal punto di vista spirituale. Mentre a Gerusalemme, il attraversava la guerra e la battaglia, e mentre i combattenti compivano atti di grande coraggio per cercare di contrastare il dominio romano, Rabbaglio Canamezzacai preparò il terreno per una restaurazione culturale, sociale e spirituale del popolo ebraico. Si racconta che Rabbaglio Canamezzacai abbandonò in segreto Gerusalemme assediata, anche evitando il controllo delle autorità ebraiche. I suoi discepoli lo misero in una bara e, fingendo un trasporto di un morto, un funerale, uscirono da Gerusalemme. Quando si presentò alle autorità romane, Rabbaglio Canamezzacai chiese una sola cosa: che si potesse concedere a lui e ai suoi discepoli di stabilirsi nella piccola città di Yavne, vicino Giaffa, e fondare lì una scuola. Questa richiesta fu accettata, e così un gruppo di ebrei, di farisei, trovò in questa, lontano da Gerusalemme, un luogo per poter in qualche maniera riaccendere questa idea di Israele. E questo fu, in effetti, l'atto che salvò questa idea di Israele. Si dice che Rabbaglio Hanan ben Zakkai visse una lunga vita, di cui 40 anni li aveva passati nel commercio, 40 anni nello studio e poi 40 anni nell'insegnamento. La massima qui riportata, che abbiamo appena letto e tradotto, pare una sorta di appendice a quella del precedente del suo maestro Hillel. Hillel, che aveva parlato dei benefici e degli effetti positivi e delle soddisfazioni che si possono ottenere dallo studio della Torah più che delle ricchezze materiali, dalla buona reputazione, e che dalla sapienza che si ottiene dallo studio della Torah possa arrivare una grande beatitudine. E Rabbaglio Hanan Zakkai prosegue su questa linea e dice che se tu sei stato un grande studioso e possiedi una grande cultura, e se non c'è un libro che tu non abbia letto o una disciplina che tu non conosca, non te ne fare un merito personale. Non credere assolutamente di aver compiuto una straordinaria impresa. Non hai fatto altro che il tuo dovere. Non hai fatto altro che esercitare quell'intelligenza che Hashem, che Dio, ti ha dato, perché tu sei stato messo al mondo per imparare a conoscere la vita e a viverla umanamente e moralmente. Quindi, secondo Rabbaglio Hanan ben Zakkai, l'uomo sarebbe nato per lo studio, per la sapienza, e questo sarebbe lo scopo, diciamo così, della vita umana. E se questo è un dovere, non c'è nessuna ragione di poter bearsi, diciamo così, della riuscita in questo senso, di sentirsi orgogliosi, di essere, diciamo così, sapienti, vanitosi, pieni di boria, di ritenersi superiori rispetto alla gente umile o quelli che non hanno potuto studiare, o a studiosi un po' più modesti che magari non riescono a cogliere determinati insegnamenti che qualcuno più dotato può raggiungere. E sentirsi compiaciuti nel dimostrare di aver conoscenza, di avere una grande cultura. C'è una storia, un aneddoto molto caratteristico intorno all'orgoglio dell'essere un Chacham, di essere un sapiente. Si racconta di Rabbi Elazar, figlio di Rabbi Shimon, che era contemporaneo di Rabban Yohanan, che un giorno tornava dopo aver studiato dal suo maestro e cavalcando il suo asino, costeggiava la riva di un fiume ed era molto, si gongolava, diciamo così, soddisfatto e orgoglioso per la tanta Torah che aveva imparato in quella giornata. E strada facendo incontra un povero, diciamo così, un po' malandato, nel racconto si specifica addirittura che aveva un brutto viso, il quale però, con tanto rispetto, lo salutò, Shalom Aleicha Rabbi, cioè, lo salutò dicendo sia la pace su di te, maestro. E Rabbi Elazar, figlio di Rabbi Shimon, invece di contraccambiare educatamente questo saluto, si rivolse con parole molto, molto dure, chiamando questo povero uomo ignorante, dicendo: ma tu dove vuoi andare con quella brutta faccia? E magari gli abitanti della tua città sono tutti brutti come te. E allora quel povero uomo rispose, dice: non lo so veramente, cioè, ma se c'hai da fare qualche lamentela al riguardo, cioè, vai direttamente all'artefice che m'ha fatto. Cioè, e di a lui, dice: ma quanto è brutto questo oggetto che tu hai costruito. Quindi la risposta di questa povera persona fa capire a questo maestro che aveva esagerato, dicendo questo povero uomo, dice: guarda, se io sono così, te la devi prendere con chi mi ha fatto così, quindi è una lamentela che devi fare direttamente a Dio. E a un certo momento il maestro scende dal suo asino, si inginocchia a lui chiedendo e invocando il perdono, dicendo: ho sbagliato. Ma questa persona gli dice: no, non ti perdono finché non sei andato davanti a Dio e a dire quanto è brutta questa cosa che hai fatto. Cioè, devi avere il coraggio che quello che hai detto a me lo rivolgi direttamente al Creatore. Il povero uomo prende la sua strada per andare verso la città e il maestro lo segue. Quando entra in città, tutti i concittadini vanno incontro accogliendo il maestro dicendo Shalom Aleichem Rabbi, cioè pace su di te, maestro. E il povero uomo che era entrato prima nella città si rivolge ai suoi concittadini dicendo: ma chi state chiamando maestro? Ma come sta? Quello che ti sta seguendo, che ti sta venendo dietro, è un grande maestro. Allora questa persona disse: cioè, beh, se questo è un maestro, dice, magari non ce ne sono tanti come lui in Israele. E allora la gente cerca di stimolare questo povero uomo a perdonare il maestro che si era comportato in maniera così maleducata. Lo perdona, diciamo così, dicendo che questa lezione per lui doveva essere importante affinché lui perda il vizio di trattare la gente in questo modo. E una volta arrivata alla scuola dove doveva fare la lezione, questo maestro improntò questa lezione su una massima che dice: si deve essere pieghevoli come una canna anziché rigidi come una quercia. Rabban Yohanan quindi probabilmente pensa questa massima anche riflettendo su queste tipologie di maestri che erano contemporanei a lui, che erano saggi, grandi colti, ma che di questa cultura ne facevano anche un, diciamo così, uno sfoggio per sentirsi superiori agli altri. E quindi sottolinea nuovamente la qualità fondamentale per questo tipo di ruolo come quella dell'umiltà. Tant'è vero che un altro insegnamento di Rabban Yochanan ben Zakkai era che le parole di la Torah non si conservano altro se non in chi si comporta come una persona che sa poco. Ma l'idea di Rabban Yochanan, secondo la quale non dobbiamo farci un merito per aver adempiuto a quello che era il compito della nostra vita, ci introduce, diciamo così, alla parte della massima successiva che parla di cinque discepoli di Rabban Yochanan ben Zakkai. Si scorre in alto per tornare alla pagina superiore. In alto ancora. Torniamo su. Esatto, pagina 11 dovremmo tornare. Ancora su. Esatto, su ancora. Eccoci qui. Sì, siamo qui alla Mishnah 10. Esatto, eccoci qui, perfetto. Chamisha talmidim ayullo le Rabban Yochanan ben Zakkai ve Elue. Rabbi Eliezer ben Orkanos, ve Rabbi Yoshua ben Hanania, ve Rabbi Yose Akkoen, ve Rabbi Shimon ben Netanel, ve Rabbi Elazar ben Arach. Traduciamo qui, non c'è bisogno di andare giù, vi fidate della mia traduzione. Cinque allievi aveva Rabban Yochanan ben Zakkai, erano Rabbi Eliezer, figlio di Orkanos, Rabbi Yoshua, figlio di Hanania, Rabbi Yose Akkoen e Rabbi Shimon ben figlio di Netanel e Rabbi Elazar, figlio di Arach. U Aya Mone Shevacham, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Bor Sud, Shenom Abed Tipa, Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashre Yoladto, Rabbi Yosea Kohen Hasid, Rabbi Shimon ben Netanel Yerechet, ve Rabbi Elazar ben Arach, Kammayan Amid Gaber. Allora, la Mishnah dice qui, elenca le doti, diciamo così, le qualità di questi cinque discepoli di Rabban Yochanan ben Zakkai e dice che Rabbi Eliezer ben Orkanos è un pozzo intonacato che non perde neanche una goccia. Rabbi Yoshua, figlio di Hanania, qual è la dote? Non esprime qui la Mishnah una dote ben precisa, ma un complimento generico alla madre, cioè beata colei che lo generò. Yose HaKohen, Yose il sacerdote, Hasid, è un pio. Shimon, figlio di Netanel, Yerechet, è temente del peccato. Elazar, figlio di Arach, Kemayan Amit Gaber, è come una fonte sempre più impetuosa. Concludiamo la Mishnah. Uhaya Omer e Rabban Yochanan ben Zakkai diceva al riguardo di questi discepoli: Imiyu kol chachme Israel bekaf mosnai. Se tutti i saggi di Israele fossero su un piatto della bilancia, Eliezer ben Orcanos, Becafshenia, Eliezer figlio di Orcanos, fosse con loro, Rabbi Elazar ben Arach, Becafshenia, e Rabbi Elazar ben Arach fosse sull'altro piatto, quest'ultimo, Machria et Kulla, cioè li contrappeserebbe tutti quanti. Ora qui abbiamo questi cinque discepoli. Allora, il primo nominato è Rabbi Eliezer ben Orcanos. Pare sia nato tra il 40 e il 50 dell'era volgare e morì durante le persecuzioni romane sotto il procuratore Lucio Quieto, intorno al 117 dell'era volgare. Si racconta di lui come una persona con un temperamento molto critico, scontroso, intrattabile, e la sua vita fu una vita continua, di grandi lotte. Da giovane aveva abbandonato la famiglia dopo aver litigato con il padre, che era un possidente di campagna, ed era scappato a Gerusalemme, dove aveva frequentato la scuola di Rabban Yohanan ben Zakkai. Era il tipo, diciamo così, di Chacham, di saggio, molto orgoglioso della sua grande saggezza, della sua grande Chokhmah, della sua grande sapienza, e si vantava di essere sempre il primo a entrare nella scuola di studio e l'ultimo a uscire dalla scuola, di non aver mai fatto ragionamenti se non di argomenti importanti, seri. E a lui si attribuisce un detto molto, diciamo così, vanitoso per la sua grandissima sapienza, che tutti i mari, le terre e i cieli non sarebbero bastati per registrare l'enorme conoscenza che lui aveva acquisito studiando. Era, diciamo così, un talmente pieno, potremmo dire pieno di sé, nella saggezza, diciamo, che era in, diciamo, metodico contrasto con i colleghi rabbini della, diciamo così, della maggioranza, cioè in questioni legali, in questioni rituali. Lui si trovava sempre nella posizione opposta rispetto all'opinione di maggioranza, tant'è vero che con questa condotta ad un certo momento si arrivò alla decisione da parte del Sinedrio di scomunicarlo ed allontanarlo, perché in un periodo molto difficile in cui il dominio di Roma si faceva molto pesante e oppressivo, inoltre c'era anche l'opposizione del, diciamo così, cristiana che in quel momento si consolidava, e quindi necessitava che il popolo ebraico avesse una visione dell'ebraismo molto più coesa, che ci fosse una concordia e unità sia negli spiriti sia nelle decisioni da prendere. Tant'è vero che Rabban Gamliel II, che era il presidente del Sinedrio in quel momento, dichiarava ogni volta, faceva una preghiera, sempre quando era in contrasto con Rabbi Eliezer ben Orcanos, e diceva: tu sai, o Signore, che io non l'ho fatto né per il mio onore né per l'onore della mia famiglia, ma solo per il tuo onore, perché non aumentino i dissidi che minacciano il popolo di Israele. Quindi Rabban Gamliel II, in qualche maniera, per aver allontanato Rabbi Eliezer ben Orcanos, chiede perdono a Dio, ma dice: io non l'ho fatto perché lui è contrario alla mia visione o alla mia opinione, ma semplicemente per il fatto che questo tipo di condotta è disgregante, ecco, per il popolo ebraico. Già in una situazione in cui viviamo grande pericolo di disgregazione, farla anche al nostro interno sarebbe, diciamo così, letale per la vita del popolo ebraico. È una cisterna intonacata. Ecco, questa è la definizione che Rabban Yochanan ben Zakkai dà a Eliezer ben Hyrcanos. Ben Hyrcanos è come se, perché noi dicessimo, è un pozzo di scienza, però un pozzo perfettamente intonacato con la calce, che non perde neppure una goccia, ma non lascia neppure entrare una goccia dal di fuori. E ciò voleva dire che tutta la vasta conoscenza che aveva appreso dai suoi maestri non l'aveva dimenticata, e che aveva una grande memoria e, diciamo così, e questa era una facoltà ritenuta molto importante. E di questa virtù, di questa qualità, ne fece tesoro per tutta la sua vita. Rabbi Yoshua ben Hanina, il secondo allievo citato, era di famiglia povera e condusse una vita, diciamo così, di povertà, però che non gli impedì di dedicarsi anch'esso allo studio. Un carattere diverso rispetto a Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, un carattere più mite, con grande senso di umanità, e che lo fecero, diciamo così, amare dai colleghi e anche dagli allievi. Si dedicava anche a studi filosofici ed astronomici e intratteneva relazioni anche con le autorità romane, anche a livello di insegnamento culturale. Un insegnamento famoso di Rabbi Yoshua ben Hanania è quello che i buoni delle nazioni del mondo hanno parte nella vita futura, cioè gli tzaddikim, anche se non appartenenti al popolo ebraico, hanno anche loro parte nel mondo futuro. Si racconta che arrivò a Roma nel 95 con una delegazione di maestri di Yavne per cercare di far tirar via, diciamo, la decisione di misure repressive da parte di Domiziano contro gli ebrei dell'impero, cioè una tassa, diciamo così, che doveva essere versata appunto dagli ebrei all'impero. Nel Talmud ci sono tanti aneddoti su di lui, e il Talmud ne racconta uno molto, diciamo così, uno dei più caratteristici, è quello che in una conversazione con Adriano un giorno gli disse, dice: io sono migliore di Mosè, il tuo maestro. Dice: perché? Gli rispose Rabbi Yehoshua. Dice: perché io sono vivo e lui è morto. E c'è un detto vostro, dice Adriano, nell'Ecclesiaste, che un cane vivo è migliore di un leone morto. Allora Rabbi Yehoshua dice: beh, facciamo una prova. Ordina a Roma che non si accenda il fuoco per 3 giorni. E Adriano gli rispose: va bene. E fece subito un decreto per cui a Roma non si doveva accendere il fuoco per 3 giorni. La sera stessa Rabbi Yoshua e Adriano salirono sulla terrazza del palazzo di Adriano e guardando il panorama, diciamo così, videro salire il fumo da un angolo lontano della città. Rabbi Yoshua domandò: che cos'è quel fumo? E Adriano rispose: guarda, c'è laggiù un proconsole ammalato e il medico si è recato a visitarlo e gli ha ordinato come farmaco dell'acqua calda. Guardando da un'altra direzione c'era dell'altro fumo che saliva da una casa. Dice: che cos'è quel fumo? Guarda, lì ci abita un prefetto che sta male, il medico che è andato a visitarlo gli ha fatto scaldare una bottiglia d'acqua. Allora Adriano, dice Rabbi Yoshua, tu sei ancora vivo, ma non sei riuscito a far osservare i tuoi ordini neppure per un giorno. Ma da quando Mosè ha ordinato che non si accendesse fuoco di Shabbat, di sabato, in nessun luogo dove abitano ebrei, hai mai visto, hai mai potuto constatare che un ebreo abbia acceso il fuoco di sabato? E tu hai il coraggio di dire che sei migliore di Mosè? Ecco, questo è un aneddoto su Rabbi Yoshua. E Rabbi Yohanan, che cosa dice di Rabbi Yoshua ben Hanania? Ashre Yoladto, cioè beato, beato colei che l'ha partorito. È una lode generica, per quanto molto bella, che non specifica una virtù in particolare, ma in un certo modo può riassumerle tutte. Rabbenu Yonah commenta che il termine Ashre, beato, è generico e comprende tutte le virtù che fanno l'uomo felice, mentre a volte è accompagnato da una menzione, diciamo così, di una virtù, e quindi diventa particolare e diventa una lode, diciamo così, una qualità specifica, come per esempio al primo verso del primo salmo, diciamo, Ashre temimè darech, cioè beatitudine temimè darech, per coloro che sono integri nella via. Quindi a un certo momento noi possiamo vedere con Ashre una dote generica, diciamo così, o all'interno tutte le doti migliori, oppure una in particolare. Secondo Ovadia d'Abertinoro, l'elogio va riferito alla madre che lo aveva destinato e preparato a questa vita di studio e aveva voluto che suo figlio diventasse un chacham, un saggio. Si dice che la madre, quando ancora era in fasce, portava il figlio nelle accademie di studio perché già anche in questa diciamo così, in questo momento della vita, lui potesse abituarsi a sentire parole di Torah. Aveva così gettato le basi della grandezza di questo maestro, perché diciamo, è risaputo che se le cose si imparano, diciamo così, da bambini, rimarranno di più impresse nella nostra memoria e nel nostro animo. Rabbi Yosè a Cohen. Il terzo discepolo è Rabbi Yosè, che è chiamato Cohen, e Rabbi Rabban Yohanan ben Zakkai lo nomina, diciamo così, per questa dote chiamato Hasid, cioè Pio. Ci sono diversi maestri che hanno questo attributo di essere Pio, ma Rabbi Yosè era ritenuto, diciamo così, importante per il suo amore per gli studi più mistici. Si dice che era molto, molto presente nello studio per esempio, del primo capitolo del libro di Ezechiele, che parla del famoso carro celeste, che è un capitolo molto, molto difficile e complicato da comprendere in fondo. Hasid, che cosa vuol dire? Molti spiegano che indicano la persona che fa più del suo dovere, perché va oltre i limiti legali, diciamo così, lifnim mishurat adin, cioè imponendosi obblighi maggiori rispetto agli altri. Altri commentatori ne fanno il titolo specifico di coloro che sono aderenti ad una diciamo così, ad una scuola, ad un modello di pensiero, e all'epoca, diciamo così, in quell'epoca c'erano diverse classi che avevano questo spirito di vita molto, molto particolare. Il quarto discepolo è Shimon ben Netanel, anche lui era di famiglia sacerdotale, non ci sono tante notizie sulla sua vita. Rabban Yochanan ben Zakkai gli attribuisce quella virtù che potrebbe sembrare più negativa che positiva, cioè irechet, cioè timore del peccato, timoroso del peccato. Ora il pregio in senso positivo stava in questo, che egli si sarebbe imposto divieti e restrizioni o astensioni quale mezzo preventivo contro possibili infrazioni, contro possibili trasgressioni. Non che si astenesse semplicemente dalle cattive azioni, come dice Ovadia da Bertinoro, ma si mostrava molto severo verso se stesso, vietandosi cose addirittura lecite, per timore di andare poi oltre e sconfinare in un'azione illecita. E Lazar ben Arach, il quinto discepolo, era uno studioso, potremmo dire a 360 gradi. Dopo la morte del maestro, lasciò Yavne e si ritirò a Emmaus per consiglio della moglie, la quale immaginava che i colleghi gli sarebbero venuti dietro, essendo lui il più sapiente, ma questo non avvenne, lui rimase solo e si dice che dimenticò tutta la sua saggezza, tanto da non saper più interpretare e commentare correttamente un testo. Abbiamo letto quali fossero i pregi e le virtù di questi cinque discepoli, ma Rabban Yochanan ben Zakkai vuole dare anche un giudizio collettivo e indicare quale di loro fosse il più grande. E questa, diciamo così, questa qualifica la ottenne Eliezer ben Orcanost, cioè la cisterna ben intonacata che li avrebbe superati tutti quanti. La Mishnah successiva è una domanda che il maestro pone agli allievi e dice: Amar laem seu uru eso iderech yesharash idbak ba adam. Rabbi Eliezer omer ain tova, Rabbi Yoshua omer chaver tov, Rabbi Yose omer shachen tov, Rabbi Shimon omer aroet anolad, Rabbi Elazar omer lev tov. Amar laem roe ani et divre Elazar ben Arach mi divrechem, shebichlal divarav divrechem. Questa è la prima parte. E che cosa domanda Rabban Yochanan ben Zakkai agli allievi? Andate a vedere qual è la via migliore cui l'uomo debba attendersi. Rabbi Eliezer disse Ain Tova, cioè l'occhio benevolo. Rabbi Yoshua disse Chaver Tov, un buon amico. Rabbi Yose disse Shachen Tov, un buon vicino. Rabbi Shimon Omer Aroe et Anolad, cioè prevedere le conseguenze delle nostre azioni. Rabbi Elazar Omer Lev Tov, Rabbi Elazar disse il buon cuore. Dopo tutte le risposte, Rabban Yochanan ben Zakkai dice a tutti gli allievi: trovo la risposta di Elazar ben Arach migliore delle vostre, perché nelle sue parole sono comprese le vostre. La domanda di Rabban Yochanan ben Zakkai si può tradurre così, cioè qual è lo strumento migliore che può aiutarci a trascorrere serenamente la vita in questo mondo? Cioè che cosa si deve avere o che cosa si deve ricercare di ottenere per compiere meglio che sia possibile il cammino non sempre facile della nostra esistenza. Ora, Rabbi Eliezer, che era il più intelligente e orgoglioso, che aveva un'altissima considerazione di se stesso, affermava che la migliore cosa del mondo è non invidiare la felicità, la ricchezza, l'intelligenza, la gloria degli altri e accontentarsi di ciò che uno ha o di quello che uno è, secondo il proprio destino e le proprie capacità, senza voler di più e senza rammaricarsi di non aver avuto quello che gli altri hanno. In questo modo si conduce una vita serena, senza turbamenti, senza desideri, senza illusioni o delusioni. E quindi questo buon occhio, invece che in senso negativo di non avere invidia, può anche intendersi nel senso positivo di generosità, magnanimità, senso di carità, buon cuore, spirito di sacrificio. Rabbi Yoshua dice che invece la migliore condizione per una vita serena sta nel possedere un buon compagno, aperto, o nell'essere buon amico di tutti. Cioè, un buon amico è come, diciamo così, un tesoro, e non può esistere conforto maggiore che quello di sapere che c'è un'anima buona, affettuosa, che ci segue, ci sostiene, gode delle nostre gioie, soffre con noi dei nostri dolori. E quindi l'uomo non può sentirsi solo nel mondo, né può vivere abbandonato e senza il conforto, un sorriso, una pacca sulla spalla da parte di un compagno. Ha bisogno di sapere che c'è in questo mondo qualcuno che lo accompagna in questo viaggio, che può essere anche difficile. Qui sentiamo tutto l'animo mite, pacifico, disciplinato e umile di Rabbi Yoshua, che aveva bisogno dell'affetto degli altri, oppure perché lui, essendo ricco di amore per tutti, pensava che non potesse esistere gioia più grande che quella dell'amicizia. Rabbi Yosef vedeva nel buon vicino, Shachen Tov, la cosa più desiderabile e utile per percorrere la via del mondo. Rabbi Yosef era Hasid, abbiamo detto, era un pio, che forse amava, diciamo così, la vita tranquilla, una vita ascetica, una vita solitaria. E se per Rabbi Yoshua la vita poteva paragonarsi a un viaggio faticoso, ad un percorso impervio, con tanti ostacoli che non si può fare da solo, ma con l'accompagnamento di un amico, Rabbi Yosef dice che la vita fosse una sorta di cammino lento, di una passeggiata, come una passeggiata in campagna, sotto il cielo sereno, una vacanza, potremmo dire oggi. E allora in questo nostro modo di percorrere la vita dobbiamo, forse un po' più, in maniera più statica, allora forse chi ci sta intorno deve essere, diciamo così, molto buono per favorire questa nostra modo, ecco, diciamo così, di percepire la vita. Un'altra lettura per Rabbi Yosef potrebbe essere che lui ritenesse che la maggior felicità, che è anche rara ad aversi, fosse quella di vivere con gente buona in una società, diciamo così, potremmo dire, onesta. Rabbi Shimon, secondo la risposta di Rabbi Shimon, passa da un campo della morale a quello più intellettuale, filosofico. L'uomo è qui considerato non solo in rapporto agli altri uomini, ma anche come persona a sé, che guarda agli eventi del mondo. Quindi per essere felici, sereni, per superare gli ostacoli della vita, non c'è dote o sistema migliore che prevedere gli effetti buoni o cattivi delle azioni, cioè le conseguenze utili o dannose di ogni nostra singola azione. Un mistico del Settecento, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, arriverà a dire, a definire una qualità fondamentale che in un giorno dovremmo avere e accendere per valutare ogni nostra singola azione. Perseverare in quelle buone, positive e conformi agli insegnamenti della Torah e allontanare, respingere, cancellare tutte quelle che invece sono l'esatto contrario. L'ultima soluzione proposta è quella di Elazar ben Arach, per il quale il buon cuore è fonte di ogni virtù e preziosa guida della vita. Lev Tov. In ebraico non significa solo buon cuore, ma anche intelletto sano. A volte il cuore nel testo biblico, la parola cuore, intende la mente. Il cuore era presso gli antichi il centro della vita morale, nel quale si manifestano tutte le espressioni delle virtù, della virtù e del vizio. Quindi il cuore buono è la somma di ogni più alta virtù. Essendo il cuore la fonte delle idee, degli affetti, dei sentimenti e delle azioni. E concludiamo con la seconda parte, leggiamola e la traduciamo, ma è praticamente il ribaltamento in negativo della prima parte della Mishnah. La seconda domanda di Rabban Yochanan ben Zakkai Solievi dice: uscite e guardate qual è la via peggiore dalla quale l'uomo debba tenersi lontano. Rabbi Eliezer disse: l'occhio malevolo. Rabbi Yoshua disse: un cattivo compagno. Rabbi Yosef disse: un cattivo vicino. Rabbi Shimon disse: colui che prende a prestito e poi non paga. Ciò vale tanto per chi prende a prestito dall'uomo, quanto per chi prende a prestito da Kadosh Baruch Hu. Come è detto, il malvagio prende a prestito e non paga, mentre il giusto dà munificamente. Rabbi Elazar disse: il cuore cattivo. E nuovamente Rabban Yochanan ben Zakkai ribadisce che la risposta di Elazar, figlio di Arach, è la migliore, perché nella sua risposta sono comprese tutte le altre. Quindi il cuore buono, il cuore cattivo, sono due ambiti che sono uno di fronte all'altro, che si intrecciano nel nostro più profondo, e la qualità della binà, del discernimento, diventa fondamentale affinché questo intreccio sia slegato e per noi sia poi più facile scegliere il cuore buono rispetto a quello cattivo. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci alla prossima occasione.